In quel tempo i discepoli chiesero al Signore: aumenta in noi la fede. Per fortuna c'è stato anche quel tempo, ma c'è un tempo per tutto. Ma se fosse mancato il tempo in cui i discepoli di Gesù confessavano di avere poca fede, beh, per noi sarebbe un guaio, no? Cioè, se i Vangeli non avessero parlato della difficoltà dei discepoli a credere, io sono sicuro, che noi ne avremmo fatto subito dei santi, subito della gente che faceva i miracoli, che vedeva tutto, no? Ma questo ci avrebbe fregato, perché io per primo avrei detto: ma allora io non c'entro niente con sta gente qui di questo livello, capito, no? E invece i Vangeli sottolineano continuamente che i discepoli avevano poca fede. E in questo caso non si capisce qual era la circostanza precisa da cui è nata questa richiesta, ma se leggete i Vangeli non sorprende per niente, perché i Vangeli non nascondono le fragilità, le ingenuità, le incertezze della fede dei discepoli. Cioè, loro sono partiti con entusiasmo all'inizio, no? Ma chissà cosa pensavano, tra l'altro. No. Avevano creduto in Gesù subito con entusiasmo, per lui avevano piantato tutto addirittura, ma poi nel corso del cammino avevano dovuto constatare in molte occasioni di aver capito poco di Gesù, di non conoscerlo, di non capire dove li portava, appunto. Se gli avessero chiesto: ma voi dove state andando dietro a Gesù, appunto? No. Il loro modo di pensare, i loro giudizi, i loro litigi soprattutto, venivano continuamente sorpresi, messi in crisi dall'atteggiamento di Gesù e dalle sue parole. Cioè, tutte le volte che Gesù si rivolgeva a loro diceva: abbiamo capito niente proprio. No. A me piacerebbe che noi come Chiesa fossimo un po' così. Invece ci costringono a assumere il ruolo che noi dobbiamo dire la verità, capito, no? Noi dovremmo testimoniare la fede. Dovrebbero vederci molto di più che stiamo cercando dietro a Gesù di capire cosa ci chiede, no? E questo, tra l'altro, ci renderebbe nei confronti di tutti gli uomini, come il Concilio più volte ha detto, ci renderebbe più fraterni. Chiederemmo anche alla gente che non viene in chiesa per capire certi problemi. Cioè, quando il Concilio dice che i cristiani di fronte ai problemi del mondo mica hanno la soluzione, di fronte a tanti problemi cercano con tutti gli uomini la verità e la risposta possibile ai problemi che hanno di fronte. Ma questo implica un modello di fede, capito, più umile, più vera, perché è così, cioè assumiamo ste toni, ma poi nella vita di ciascuno di noi è così. Anche noi, se proviamo a essere sinceri, in prima approssimazione noi diciamo: certo che io ci credo, io sono credente, anzi, in certi momenti facciamo anche i sicuri, no? Ci inalberiamo se qualcuno contesta: beato te che hai la fede. Cioè, certo, io ho la fede, no? Quando poi qualcuno ti interroga sinceramente a proposito della verità della tua fede, quando soprattutto la vita ti provoca a tirar fuori la tua fede, no? Allora ti appare una cosa piccola. La fede è una cosa piccola. Guardate che Gesù ha insistito tantissimo su sta roba, è un granello, capito? Non è un castello, non è un sistema, no? È una cosa piccola, incerta, sottile, nascosta laggiù nell'anima. E se la convoco, se io poi pretendo di esibirla, capisco subito che mi sfugge. Sì, Signore, anch'io ti chiedo, dammi la fede, aumenta la fede, no? Perché la fede, se ci pensate, è qualcosa che va tutte le volte decisa, per questo è piccola, è sparita. Ho parlato 2 minuti fa, non c'è più. Adesso appena incontro una persona, devo decidere di nuovo se ho fede. Tant'è che il più delle volte, senza pensarci, decido che la fede non c'entra, che colui mi dà fastidio e basta, no? Però lui ha la fede, capito? Chissà cos'è. Aumenta la nostra fede. E la risposta di Gesù, se aveste fede quanto un granellino di senapa, spostereste un grosso albero, il gelso appunto, oppure come dice Matteo, le montagne addirittura, no? Sì, la fede, non è che Gesù dice avete poca fede, quindi se aveste anche solo, no, secondo me è una cosa più profonda, la fede è appunto una cosa piccola, non ha misura, non è una quantità, non è un patrimonio che si possiede, nemmeno un sistema a cui ci si può affidare, anche se poi è chiaro che per esempio dal punto di vista intellettuale la fede ha prodotto molti sistemi di riflessione, no? Ci mancherebbe altro. Li producono anche per studiare l'atomo, potrò produrre dei sistemi di pensiero anch'io in riferimento al passaggio di Gesù, eccetera. Ma il sistema, la dottrina, per esempio, o il dogma, non è la fede. La fede non si riferisce a un dogma, si riferisce, i medievali dicevano, alla cosa. Alla cosa, e la cosa è la relazione col Vangelo, è la relazione col Signore, è l'accettazione dell'autocomunicazione di Dio, è assumere i costumi di Dio, è diventare figli di Dio, è capita una cosa così? Appunto, la fede non è un patrimonio, nemmeno un sistema, è neanche un apparato che fa da scenario come oggi. Cristianesimo oggi in gran parte è uno scenario, ma gli attori recitano. Cioè quando sta succedendo, come succede adesso appunto, che il cristianesimo ha ancora una forza di riferimento sociale, culturale, da noi ce l'ha ancora, per tutta l'Europa quasi più. Cioè il cristianesimo è addirittura espulso dallo scenario culturale, no? Cioè la gente per avere una visione della vita, delle cose, non parte più dal cristianesimo. Da noi ancora in buona parte sì, ma parte come scenario, hai capito? Poi le scelte profonde della vita riguardo la giustizia, riguardo i poveri, gli stranieri, riguardo, che sono i temi di fondo del Vangelo, su quelli invece gli attori lasciano perdere lo scenario, quello è per recitare, no? E guai qui a Bergamo a dire che il cristianesimo è in crisi, ma è un trionfo, no? Ci sono tutte le manifestazioni, dappertutto. Lo scenario. In questo senso, appunto, la fede non è una cosa, beato te che hai la fede, no? Non ce l'ho io la fede, no? Ci mancherebbe altro che non sappia cosa dice la Chiesa, che non sia convinto, ma la fede non è una cosa che si ha. Se tu la cerchi nelle tasche, nei portafogli, nelle abitudini, nel tuo pacchetto di valori, io ho i valori cristiani. Adesso vediamo, eh? O nelle appartenenze. E appunto, se tu la cerchi, hai l'impressione di non trovarla mai, perché deve essere sempre da capo decisa, deve essere sempre da capo invocata, accolta, è sempre come un granello di senape che ha però il potere di spostare le montagne. È la cosa più piccola che ci sia, ma è la più tenace, la più indistruttibile, la più forte, la più rivoluzionaria, capito, no? La più resistente a tutti i poteri di questo mondo. La parabola che segue, che mi diceva Padre Salvatore una volta con una suora, non riusciva, la suora era incappellata per questa parabola, diceva come Gesù fa come il padrone prepotente che torna il servo e lo fa lavorare ancora perché lui è il padrone. E poi quello là deve dire, tanto io sono un servo inutile, ma non l'ha detta Gesù sta roba qui, no, padrone ingiusto. Invece Gesù racconta questa parabola proprio per illustrare il senso della fede, per far intuire cos'è la fede, racconta questa parabola. E ovviamente noi diciamo che non va bene, capito? E vi dico di più, la parabola che racconta Gesù non è una cosa, sai, quando racconta le parabole Gesù non fa la sparata per dire adesso ti faccio vedere io che ti sorprendo con una cosa che non ti aspetti. No, non è questo l'atteggiamento. L'atteggiamento di Gesù in realtà è quello di far vedere che nelle cose che noi stiamo già vivendo ogni giorno c'è dentro qualcosa di nascosto che noi non vediamo. Ma le parabole partono sempre a fatti di esperienza comune, a tutti noti. Ma c'è qualcosa di profondo in ciò che noi viviamo, che è a tutti noti, c'è qualcosa di profondo che fa capire cos'è il regno di Dio. E allora Gesù dice, ma vi stupite voi del caso di un servo per il quale il tempo del servizio non finisce mai? E perché vi stupite allora che non finisca mai il vostro servizio nei confronti di Dio? Cioè nei confronti di Dio non bisogna porsi con l'atteggiamento del sindacalista, appunto. Non bisogna esigere una ricompensa, pretendere le ferie, i diritti di anzianità. Dopo aver fatto tutto quello che avete fatto, dovete dire abbiamo fatto quello che dovevamo fare, che era ovvio che noi facessimo, siamo solo servi. Non è così. Se ti scandalizzi è perché tu pensi ad altri rapporti. Ai rapporti nei quali la prepotenza va controllata, l'invidia, l'ingiustizia vanno controllati, allora bisogna regolarli col diritto, coi doveri, e applichi queste categorie della forza, della diffidenza, del conflitto. Lo applichi anche al tuo rapporto con Dio. Ma Dio non è così. Cioè che tu debba fare dei contratti, debba pensare che l'altro ti ruba, debba pensare che l'altro fa il lazzarone, che bisogna fare l'associazione industriale, dei sindacati, che poi bisogna fare addirittura, come è stato il secolo scorso, la lotta del proletariato per ottenere la giustizia. Ste robe qui appartengono alla storia umana, che è anche una storia animale, di violenza, no? E che va ovviamente regolata in qualche maniera. Persino con la violenza, appunto. Ma in questa maniera tu non capisci chi è Dio. Devi pensare ad altri rapporti che ci sono tra voi, dove ad essere in primo piano non è l'orario, non è la paga, non sono le ferie, non sono i diritti, non è lo sfruttamento. Ce ne sono di rapporti così. Io conosco mia sorella, è così, cioè questo io, cioè io appunto non lo saprei perché io non sono così, ma mia sorella è così, cioè ci sono delle persone per le quali la vita è servizio, capito? Non c'è orario, non c'è neanche quasi, uno può anche criticare la cosa, ma non c'è neanche lo spazio per dei bisogni personali, per dei diritti personali, capito? Ci sono solo le relazioni da tenere vive, da far circolare, quindi da servire continuamente, capito? Il servizio di una madre nei confronti del figlio o del marito non è forse senza orari, senza pretese di paga, senza rivendicazioni che dice però io ho i miei 30 giorni poi di ferie nei confronti della famiglia, no? Non avrebbe senso rivendicare paga o ferie per servizi come questi. In queste forme del rapporto umano vige il principio della gratuità, della grazia, della dedizione senza limiti, dunque del servizio. Dopo aver fatto tutto quello che doveva fare, la persona che vive in questo atteggiamento si chiede quello che c'è ancora da fare per il giorno dopo. Ho fatto quello che dovevi, è la mia maniera di essere, capito? Se le cose stanno così in certi rapporti umani, quelli più semplici, più quotidiani, più radicali, più cari, quelli umanamente più preziosi, quelli che costituiscono effettivamente la nostra umanità. Ci sono due tipi di rapporti tra noi, quelli basati sulla forza e sull'interesse e quelli basati sul dono. Sono i rapporti basati sul dono che cementano l'umanità, la fraternità, no? Dice, devi guardare lì, non devi guardare il rapporto tra il padrone Caino e il servo appunto prepotente. Se le cose stanno così nei rapporti umani più cari, ecco perché si continua a dire i rapporti d'amore tra uomo e donna, genitori, figli, la famiglia, appunto come si dice, è il laboratorio della grazia, del dono. Ecco perché si dice che la società ha al centro i valori familiari, ma da intendere no, anche qui non come sistema, come luogo di legami che producono il senso della grazia, del servizio, capito? Della fede, appunto, della fede. Allora, se è così tra gli uomini, perché vi stupite che stiano così con Dio, nel legame più caro, più prezioso, più basato sulla grazia? È che voi non conoscete Dio, è che voi trasferite su Dio i rapporti mercenari della vostra vita, non i rapporti buoni. Hai dimenticato cosa ha fatto tuo papà, tua mamma per te, quindi non capisci Dio. Piccola quindi come un granello di senape, sempre sul punto di svanire in un nulla, è la fede. In questo senso non può assicurarsi la fede. Possiamo assicurare la casa, la macchina, il conto in banca, persino la salute noi cerchiamo di assicurare, giustamente, no? La fede non si può assicurare. Non conosce diritti acquisiti. Non cerca riconoscimenti. E non li cerca neanche dagli altri. Perché non se li dà neanche da sola. Cioè non è che uno dice appunto ho la fede, sono sicuro. La fede si getta ogni volta da capo in Dio. Chiede a Dio la fede, cerca di diventare come Dio ogni volta, capito? Cerca di diventare figlio di Dio ogni volta, misurata con le misure di questo mondo è piccola, è quasi un niente, in realtà è la cosa più grande e può fare miracoli, anzi fa sempre miracoli. Sempre. Sono gli unici miracoli legati al Vangelo questi, la fede appunto. Perché sempre la fede è capace di spostare gli ostacoli, tutti gli ostacoli, anche i più grandi, che minacciano di bloccare il cammino di fiducia, di speranza. La fede è capace di spostare le montagne perché tu possa camminare, capito? Perché tu possa credere alla tua vita. Perché niente, neanche la morte, ti impedisca di andare avanti incontro al Signore. La fede è la più piccola tra le cose, o la speranza è la più piccola, ma la più tenace, la più incrollabile. Il filo con cui il Signore ci tiene legati alla sua promessa, alla sua volontà invincibile. Onnipotente, questa è l'onnipotenza di Dio, è la capacità di non lasciarci slegare, capito? La volontà invincibile di Dio di volerci bene, di volere la nostra vita. E diciamolo una volta, io non lo uso mai questa parola, ma qui una volta ogni tanto la diciamo, di volere la nostra felicità, appunto. E se ci dà fastidio il mondo che abbiamo in giro, che abbiamo dentro di noi, e quindi ci lasciamo invadere da quello che c'è attorno a noi, no? Perché se noi avessimo questo luogo della fede, avremmo un luogo dove difendere la fede, dove difenderci. Invece se non c'è questo, passano i barbari, capito? E allora, fino a quando, Signore, implorerò aiuto, non ascolti, a te alzerò il grido violenza e non salvi, perché mi fai vedere tutta questa ingiustizia? E tu resti spettatore dell'oppressione, ho davanti a me rapina, violenza, liti che si muovono, contese. Come si fa, appunto, a resistere? Il Signore mi rispose e disse, scrivi la visione, incidila bene sulle tavolette. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza, non mentisce, parola di Dio, appunto. Se indugia, attendila perché certo verrà. E non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Chiamati a formare un solo corpo e un solo spirito, ci rivolgiamo a Dio nostro Padre che è in tutti e agisce per mezzo di tutti. Preghiamo insieme, diciamo, rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
La fede che si esprime nel vivere quotidiano si identifica con la carità vissuta secondo il modello lasciatoci dal Signore. Perché sappiamo vivere nella fedeltà ai Suoi insegnamenti, preghiamo.
Rinnova, Signore, i prodigi del Tuo amore.
La fede consente un ascolto sempre nuovo della parola e può far fiorire il Vangelo in ogni epoca della storia. Perché, figli del nostro tempo, impariamo a leggere la realtà che ci circonda con gli occhi di Cristo, preghiamo.
Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
La fede del credente può esprimere una forza rivoluzionaria anche attraverso l'esistenza umana più umile, perché prendiamo coscienza delle ricchezze di significato racchiuse in ogni nostro gesto, preghiamo.
Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
Domani la nostra comunità si recherà in pellegrinaggio a Vicenza, perché nella conoscenza di figure significative e nell'incontro con quella comunità scopriamo le infinite possibilità di scambio, perché le bellezze che Vicenza offre arricchiscano e allietino il nostro cuore, preghiamo.
Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore. O Padre, che puoi fare assai più di quanto osiamo chiedere e sperare, accogli l'umile richiesta della nostra fede e donaci un cuore fiducioso e attento alle sorprese del tuo amore, per Cristo nostro Signore.